C'è un albergo nella regione del Nan'an, nella Cina meridionale, vicino a Chongqing, che si chiama Nanshan Lijing Holiday Hotel, anche se tutti lo chiamano Lucky Hotel, l'albergo fortunato. Ma la fortuna, almeno per Neil Heywood, è quanto di più lontano possa esistere da quell'hotel. Il Lucky è uno dei luoghi più appartati di Chongqing, con un edificio principale di 6 piani e 3 file di ville, 10 in tutto, ognuna con vista sulla tentacolare metropoli sottostante. Ed è in uno dei suoi appartamenti più lussuosi che il 14 novembre 2011 viene ritrovato il corpo senza vita di Neil Heywood. La morte di un occidentale in Cina è sempre un fatto scomodo e increscioso, che rischia di compromettere la delicata facciata di ordine e discrezione che il governo cinese frappone fra la sua società e l'opinione pubblica internazionale. Ma la morte di Heywood è qualcosa di molto, molto più grande. È il primo tassello di un domino che farà crollare, nel modo più catastrofico, questa facciata, esponendo la Cina al più grande scandalo della sua storia recente e trascinando con sé personaggi di grande spicco, e tutto questo durante l'ascesa al potere dell'uomo più importante della Cina contemporanea, Xi Jinping. Questa è una storia che ha molti lati oscuri, che probabilmente resteranno tali per sempre, ma che ci offre uno spaccato incredibilmente nitido di una Cina molto diversa da quella che siamo abituati a conoscere. In quegli anni, per un breve momento, il velo che il governo cinese stende tra il resto del mondo e i propri affari interni cadde clamorosamente e tutto il mondo poté sbirciare nella casa dei grandi intrighi, con tutti i suoi personaggi e le sue fragilità, le sue storie di megalomania, corruzione e spietato arrivismo. Ma come in tutte le storie, specie quelle più intricate, la cosa migliore è cominciare dall'inizio. Neil Heywood è nato a Londra nel 1970 da una famiglia più che benestante. Ha frequentato l'esclusiva Harrow School e si è laureato in relazioni internazionali all'Università di Warwick. Gli amici lo hanno sempre descritto come affascinante ma sfuggente e un anticonformista fin dai tempi della scuola. Lo hanno ricordato mentre viaggiava per gli Stati Uniti in camper e attraversava l'Atlantico su uno yacht. Ma Neil ha una sola grande passione: la Cina e il cinese. Dal 1990 si trasferisce a Pechino, dove il suo cinese mandarino diventa fluente. Conosce una donna cinese, Wang Lulu, la sposa e inizia la sua carriera imprenditoriale. Con Wang ha 2 figli e inizia a lavorare come consulente per le imprese straniere che cercano di investire in Cina. Neil ha un grande talento nel creare reti di contatti e relazioni e questo lo rende un uomo di successo e un professionista molto stimato. Fonda diverse società e fornisce consulenza a clienti del calibro di Aston Martin. Si dice che lavori anche per la Eclute & Co., una società di consulenza strategica fondata da ex membri dell'MI6. Anche se il governo inglese ha sempre negato che fosse un agente in forza ai servizi segreti, ha frequenti contatti con l'ambasciata inglese a Pechino, ufficialmente legati ai suoi servizi professionali. A metà degli anni 90, Heywood vive a Dalian, un porto sul golfo di Bohai, nel nord-est della Cina, non molto distante da Pechino. Qui incontra 2 persone importanti, estremamente potenti, e che saranno la chiave del suo destino da qui in avanti. I loro nomi sono Bo Xilai e sua moglie Gu Kailai. Qui bisogna fermarsi un attimo e capire chi sia Bo Xilai nella Cina di quegli anni. Bo Xilai è nato il 3 luglio 1949, quarto figlio dell'importante leader del partito comunista Bo Yibo, che ricoprì la carica di ministro delle finanze nei primi anni della Repubblica Popolare Cinese, ma che cadde in disgrazia nel 1965 per aver sostenuto relazioni commerciali più aperte con l'Occidente. Quando nel 1966 iniziò la rivoluzione culturale, Bo Yibo fu etichettato come destrorso e controrivoluzionario e depurato dai suoi incarichi. Trascorse i 12 anni successivi in prigione, dove, secondo quanto riferito, fu torturato. Sua moglie, Hu Ming, fu rapita dalle guardie rosse a Guangzhou e fu picchiata a morte o, secondo una versione alternativa, si suicidò. Dopo la morte di Mao, alla fine degli anni 70, il leader cinese Deng Xiaoping vide in Bo Yibo un veterano esperto e un elemento prezioso per il suo nuovo governo e decise di riabilitarlo, inserendolo di fatto nel gruppo degli otto immortali, politici che erano sopravvissuti alle purghe maoiste ed avevano avuto una lunghissima carriera e una fortissima influenza sulla società cinese. Quando la carriera di Bo Yibo iniziò a declinare, continuò a sostenere Deng Xiaoping e Jiang Zemin, ma soprattutto lavorò per spianare la strada in politica a suo figlio, Bo Xilai, quel figlio che aveva cresciuto mandandolo nelle migliori scuole e che aveva 17 anni quando la rivoluzione culturale iniziò, quel figlio che entrò nel Liandong delle Guardie Rosse e, come moltissimi altri, denunciò il suo stesso padre. Lo stesso figlio che poi, quando il vento della rivoluzione cambiò, finì per 5 anni in un campo di prigionia nelle campagne cinesi. La carriera politica di Bo Xilai inizia quindi nel 1980, quando la sua famiglia torna definitivamente al potere dopo la bufera rivoluzionaria e tutto il passato fatto di condanne e controcondanne per i padri prima e per i figli poi viene finalmente sepolto. Bo Xilai inizia la sua carriera nel partito a Pechino, ma capisce subito che il mondo politico della capitale non ha spazio per chi cerca una rapida ascesa. Come diceva Giulio Cesare, meglio primo in un villaggio che secondo a Roma, e così Bo Xilai cerca fortuna in provincia, nel distretto del Jinshu e in particolare a Dalian. A Dalian, Bo Xilai diventa prima membro del comitato municipale permanente, poi vice sindaco nel 1990 e infine sindaco nel 1993. Durante il suo mandato di 7 anni, Dalian si trasforma profondamente da una anonima città portuale ad una moderna metropoli, una vetrina della rapida crescita economica della Cina di quegli anni. Bo Xilai fa costruire autostrade, rende la città pulitissima, apre alle piccole e grandi imprese private, anche straniere, e attira investitori da tutto il mondo, dall'Occidente, ma anche dal Giappone e dalla Corea del Sud. Con il suo successo a Dalian cresce la sua importanza politica all'interno del partito e parallelamente anche la sua ricchezza personale. Ora il grande passo da fare è entrare nel comitato centrale del partito, e non è una cosa facile. Il nepotismo all'interno del partito è mal visto, ma il potere del padre, Bo Yibo, è abbastanza forte da garantirgli una nomina. Da qui parte una campagna mediatica senza precedenti per pubblicizzare i successi di Bo Xilai a Dalian. Il ritratto politico che viene venduto al popolo cinese non ha mezze misure. Bo Xilai è un genio della politica, ha il talento come uomo di Stato di Henry Kissinger, l'attenzione all'ambiente di Al Gore ed è amato dalla gente come la principessa Diana. Nonostante la massiccia campagna mediatica e gli appoggi del padre, però il risultato è un disastro. Bo Xilai fallisce tutti i suoi obiettivi nel partito e deve accontentarsi di scelte di ripiego procurategli dal padre. Nel 2001 però arriva la grande occasione. Uno scandalo travolge il governatore Zhang Guoguang, accusato di corruzione. Nello stesso tempo il padre, Bo Yibo, ha puntato tutto sulla sua fedeltà per il segretario generale Jiang Zemin e quando viene attaccato per le sue campagne politiche gli dimostra un sostegno prezioso. Questa combinazione fa sì che Bo Xilai diventi governatore del Liaoning, la provincia di Dalian, al posto di Guoguang, e questo finalmente, nel 2003, gli dà accesso all'ambito ruolo di membro del comitato centrale del partito. In quegli anni il governo cinese sta puntando moltissimo sulla rivitalizzazione economica del nord-est e la provincia di Bo Xilai riceve tutto quello che chiede. appoggi politici, sostegno governativo e tanti, tantissimi soldi. Da qui la carriera di Bo Xilai non conosce ostacoli. Nel 2002 diventa ministro del commercio, nel 2007 siede tra i 25 membri del Politburo. Nel 2007 però la sua attitudine all'arroganza e l'abitudine a tenere sempre la testa un po' troppo alta lo rendono inviso al partito, che lo spedisce a governare la regione del Chongqing. In quegli anni il Chongqing è un disastro. Inquinamento delle acque, disoccupazione, cattiva salute pubblica e complicazioni dovute alla costruzione della diga delle Tre Gole. Eppure, proprio qui, Bo Xilai dimostrerà la sua forza e la sua abilità per tornare ai vertici del partito. In questa regione, Bo diventa il pioniere di un nuovo stile di governo, soprannominato modello Chongqing, un insieme di politiche sociali ed economiche volte ad affrontare le diverse sfide che la Cina moderna si trova davanti in seguito alle riforme economiche. Tutto questo lo rende il campione della nuova sinistra cinese, composta sia da maoisti che da socialdemocratici disillusi dalle riforme economiche basate sul mercato e dalla crescente disuguaglianza economica del paese. Uno dei punti chiave del modello Chongqing è una campagna a tappeto contro la criminalità organizzata e l'aumento della sicurezza e della presenza della polizia in città. Il motto di questa campagna è Chang Hong Da Hei, canta il rosso e colpisci il nero, dove il nero sono le gang della malavita organizzata e la corruzione, e il rosso la tradizione comunista dei tempi di Mao. Bo Xilai decide di entrare in guerra contro il crimine organizzato in una campagna violentissima. Tra il 2009 e il 2011 circa 5.700 persone vengono arrestate nel corso di un'azione a tappeto che coinvolge non solo criminali, ma anche uomini d'affari, membri delle forze di polizia, giudici, funzionari governativi e, già che ci siamo, anche diversi avversari politici. Ed è qui che entra in campo il terzo personaggio chiave di questa storia, Wang Lijun. Wang Lijun è nato nel 1959 a Darshan, nel nord-est della Mongolia interna, in territorio cinese ma di etnia mongola. Alle scuole medie, Wang è un grande appassionato di pugilato, ma il suo destino era lavorare nelle campagne, come tutti i suoi compagni. Durante la rivoluzione lavora come autista e consegna documenti per la costruzione di una miniera, poi va a lavorare in un'industria alimentare, sempre come autista. Nel 1984, anche se non ha mai fatto la scuola di polizia, entra nella polizia stradale di Tieling grazie alla raccomandazione di un ufficiale per cui aveva lavorato ai tempi della miniera, e da qui la sua carriera è fulminante. Capo di un gruppo di 20 agenti di sicurezza, vice capo e poi capo della stazione di polizia. Nel 1991 torna a scuola per completare gli studi mancanti. Nel giugno 1994 Wang diventa vice commissario di polizia a Tieling e si distingue per le sue campagne di repressione della corruzione e delle bande criminali. Cercano di farlo fuori, piazzano degli esplosivi vicino al suo ufficio, Wang rimane gravemente ferito e rimane in coma per 20 giorni, ma sopravvive e torna al lavoro. Nell'arco di 2 anni Wang dà un duro giro di vita alle bande, arrestando il boss della banda ed ex campione provinciale di pugilato Yang Fu, insieme a quasi una dozzina di altri capi banda. Nell'agosto 2000 viene promosso a capo della polizia di Tielin, dove continua a sgominare bande locali e viene incaricato dalle autorità di portare il suo atteggiamento di tolleranza zero a Panjin, dove conduce massicce retate contro le organizzazioni criminali. Diverse bande locali mettono una taglia di 5 milioni di yuan sulla sua testa. Wang è l'uomo perfetto per il compito che il governo ha in mente per quelle zone, gli fornisce diversi riconoscimenti per il suo lavoro e gli fa consegnare una medaglia dal capo della polizia nazionale, Ya Chun Wang. Nel 2003 Wang viene trasferito nella città di Jinzhou come capo della polizia e poi, nel 2008, diventa capo della polizia di Chongqing. Wang non è un uomo che tiene un basso profilo. Le sue vittorie contro la malavita e il suo straordinario successo, soprattutto per un uomo che è partito dal nulla, sono accompagnate da una forte personalità, un'aria da duro e la continua affermazione dei propri risultati come il super poliziotto che sta liberando la Cina dal crimine organizzato. Bo Xilai non può non vedere in Wang Lijun l'uomo ideale per diventare il suo braccio destro nella campagna di lotta al crimine che sta facendo proprio nella città in cui Wang è il capo della polizia. Per mettere insieme la trama di questa storia manca ancora un personaggio, la seconda moglie di Bo Xilai, Gu Kailai. Gu è nata nel 1958, la più giovane delle cinque figlie di Fan Shengzhu, una discendente della dinastia Song, e del generale Gu Jinsheng, un rivoluzionario di spicco negli anni precedenti la presa del potere da parte del Partito Comunista Cinese. Il generale Gu aveva ricoperto diverse cariche governative durante il primo periodo di governo comunista, ma era stato imprigionato durante la rivoluzione culturale. Anche Gu Kailai era stata punita, costretta a lavorare in una macelleria e in una fabbrica tessile. Da qui Gu Kailai inizia una lunga rimonta verso il successo. Riesce a laurearsi in legge e poi a ottenere un master in politica internazionale presso l'Università di Pechino e poi a fondare un proprio studio legale con un'ottima reputazione. Nel corso della sua carriera, Gu viene coinvolta in diversi casi di alto profilo ed è il primo avvocato cinese ad avere vinto una causa civile negli Stati Uniti, dove ha rappresentato diverse aziende dell'area di Dalian coinvolte in una controversia a Mobile, in Alabama. Nel 1998 pubblica un libro intitolato Uphold Justice in America, in cui, tra le altre cose, critica severamente il funzionamento della giustizia negli Stati Uniti, un posto dove, secondo lei, sono così matti da formulare accuse contro i cani o condannare un marito per aver violentato la moglie. Bo Xilai e Gu Kailai hanno un figlio che si chiama Bo Kuang-yi, anche se tutti lo chiamano col suo soprannome, Gua Gua. I suoi genitori decidono che il loro rampollo deve avere la migliore educazione al mondo e dove altro mandarlo a studiare se non in Inghilterra? Gua Gua frequenta la Harrow School, studia filosofia politica ed economia a Oxford e prende un master a Harvard. Ed è qui che il cerchio si chiude. Per aiutare gli affari esteri di famiglia, ma soprattutto per supportare il figlio in Inghilterra, la coppia assume Neil Heywood, perfetto tramite tra il mondo cinese e quello anglosassone, e particolarmente qualificato per incarichi di alto livello nella finanza estera cinese. Le cose sembrano funzionare alla grande. Neil fa la sua parte al meglio seguendo Gua Gua a Londra e risponde direttamente a Gu Kailai per gli affari di famiglia, mentre Bo Xilai punta a diventare membro permanente del Politburo, un posto che spetta ai 9 uomini più potenti della Cina. Bo ha un solo grande rivale, un Taisi, un principe rosso, il figlio di uno dei protagonisti della lunga marcia e della vittoria rivoluzionaria del 1949. Il suo nome è Xi Jinping e in quegli anni, prima di diventare il leader supremo cinese, sta combattendo ad armi pari con Bo Xilai per arrivare al vertice del potere politico. Se le cose fossero andate diversamente, forse oggi il segretario generale del Partito Comunista Cinese si chiamerebbe Bo Xilai. Ma le cose non sono andate così perché è successo qualcosa e quel qualcosa probabilmente non lo sapremo mai fino in fondo, ma è l'inizio della catastrofe più completa per tutti i protagonisti di questa vicenda. Tenetevi forte perché da qui in poi gli eventi iniziano a prendere una piega travolgente.
Oh!
Quello che accadde è che Neil Heywood e Gu Kailai litigarono e non fu un litigio passeggero. Dal processo, che seguì l'incredibile vicenda, emerse che il litigio avvenne per questioni di affari, ma quali fossero questi affari non lo sapremo mai completamente. Quello che si venne a sapere è che Neil chiese svariati milioni di dollari a Gu Kailai come compensazione per la propria quota di proprietà di una villa sulle alture di Cannes, la cui vendita era fallita. Quando Gu si rifiutò di darglieli o non si trovò un accordo, Neil commise il grave errore di ricattare la donna, minacciando di rivelare degli episodi di corruzione di cui era a conoscenza relativi alla famiglia Bo. In pratica disse: «Fate i bravi, io so un sacco di cose sporche su di voi, datemi i miei soldi e nessuno si farà male». Gu, che era diventata particolarmente paranoica rispetto alle voci di corruzione del 2007 che la riguardavano e su cui, a quanto pare, il marito Bo Xilai aveva messo una pezza, non reagì bene. Arrivati ai ferri corti, Neil commise un errore ancora più grande: minacciare l'incolumità di Bo Guagua, il figlio di Gu. Probabilmente, per alzare la posta, disse qualcosa come: «E ricordati che le sorti di tuo figlio in Inghilterra sono nelle mie mani, non provare a fare scherzi». A quel punto Gu non ci vide più e insieme ad un suo scagnozzo lo invitò al Lucky Hotel e gli fece servire un drink avvelenato con il cianuro di potassio. Fatto sta che Neil Heywood viene trovato morto e dell'indagine ovviamente viene incaricato il super poliziotto di Chongqing e braccio destro di Bo Xilai, Wang Lijun. Wang capisce subito cosa è successo, o forse lo sa già, e fa quello che deve fare: insabbia tutto. Il cadavere di Neil viene cremato rapidamente senza alcuna autopsia e viene creata la storia di copertura, onestamente non troppo brillante, dell'avvelenamento da alcol, non considerando che, primo, Neil è praticamente astemio e la famiglia lo sa benissimo; secondo, per un occidentale avvelenarsi con l'alcol è molto più difficile che per un orientale, perché mediamente la quantità di alcol deidrogenasi nel fegato è considerevolmente più alta nelle popolazioni europee. E qui succedono altre due cose impreviste. La famiglia di Neil, non proprio l'ultimo degli scappati di casa, inizia a fare domande e pressioni sull'ambasciata, perché è evidente che c'è qualcosa che non va. E poi Gu Kailai inizia a cercare di mascherare in modo maldestro l'accaduto, facendo più confusione che altro e rischiando di mandare tutto all'aria. Wang Lijun non sa cosa fare, è tra l'incudine e il martello. Va dal suo capo, Bo Xilai, e quell'incontro è un vero e proprio match, fatto di rivelazioni pesantissime. Wang gli dice che sa che è colpevole sua moglie, che ha una registrazione che la incrimina come assicurazione personale, e chiede cosa deve fare rispetto alle pressioni internazionali e all'enorme rischio che stanno tutti correndo. Per tutta risposta, Bo Xilai lo prende a schiaffi e gli mette sotto il naso una lettera in cui ci sono le prove che Wang Lijun e Gu Kailai hanno una relazione clandestina. Dopodiché lo spedisce fuori di casa intimandogli di trovare, tra i suoi stessi sottoposti, qualcuno da incastrare e sbattere in prigione per mettere a tacere la faccenda una volta per tutte. A quel punto Wang si sente davvero perduto e sa che nella migliore delle ipotesi la sua carriera è distrutta e nella peggiore sarà lui a essere indicato come capro espiatorio della vicenda. Preso dal panico, Wang si rivolge al consolato britannico dicendo di avere le prove che incastrano l'assassino di Neil Heywood. E qui succede una cosa incredibile: il consolato non gli crede. Forse Wang è troppo vago, forse non ha con sé le prove schiaccianti, forse quelle prove Wang non le ha mai avute, fatto sta che lo rimandano a casa. A quel punto Wang è davvero disperato. Il 2 febbraio 2012, 3 giorni dopo il loro incontro-scontro, Bo Xilai rimuove Wang dal suo incarico come capo della polizia e lo riassegna ad un incarico secondario. Qualcuno dice, ma le notizie sono frammentarie, che Wang abbia provato anche a giocarsi la carta della commissione di ispezione cinese, provando a cercare l'immunità in cambio di informazioni sulla corruzione di Bo Xilai e che quest'ultimo, venutolo a sapere, abbia ordinato l'arresto di diversi alleati e collaboratori di Wang. Messo in un angolo, schiacciato dallo strapotere di Bo Xilai, uno degli uomini più influenti della Cina in quel momento e destinato forse a diventare più potente di tutti, Wang decide di giocarsi il tutto per tutto, con un'azione degna di un thriller hollywoodiano e che nessuno, ma proprio nessuno, si sarebbe mai aspettato. Il 6 febbraio 2012 Wang va al consolato americano di Chengdu. Il Dipartimento di Stato americano non commenta il contenuto dell'incontro, anche se gli osservatori ipotizzano che Wang possa essere in cerca di asilo politico o perlomeno che stia cercando di sottrarsi alla portata di Bo Xilai. Secondo il New York Times, Wang chiede effettivamente asilo politico al consolato, ma gli viene negato. Il sito web dissidente in lingua cinese Bokshun scrive che Wang ha portato prove che incriminano Bo Xilai all'incontro al consolato. Due funzionari statunitensi rimasti anonimi affermano che Wang ha portato al consolato prove di corruzione, alcune delle quali incriminano persone ai più alti livelli del Partito Comunista, tra cui Bo Xilai stesso. Diverse persone informate sulla questione hanno fatto trapelare che Wang ha anche fornito informazioni sulla morte di Heywood, in particolare che non si è trattato di un incidente, ma che è stato avvelenato. 70 vagoni di polizia armata seguono Wang da Chongqing a Chengdu e circondano il consolato, mentre Wang è al suo interno. Quando le autorità centrali di Pechino vengono a sapere che un consolato americano in Cina è stato accerchiato da un contingente armato, prima gli viene un colpo, poi ordinano immediatamente alle forze di sicurezza di Chongqing di ritirarsi. Il 9 febbraio diversi siti web in lingua cinese pubblicano una lettera aperta, presumibilmente scritta da Wang, che accusa Bo Xilai di corruzione e di avere legami criminali. La lettera, apparentemente inviata segretamente ad amici all'estero prima del suo congedo forzato, si riferisce a Bo Xilai come il più grande gangster della Cina. Dopo 30 ore e dopo un incontro con i funzionari consolari statunitensi, Wang lascia il consolato, dicono le dichiarazioni ufficiali, di sua spontanea volontà. Il 9 febbraio 2012 il Ministero degli Affari Esteri cinese prende atto della visita di Wang al consolato statunitense e dichiara che la questione è in fase di indagine. Le autorità centrali inviano Qiu Jin, vice ministro della sicurezza di Stato, per scortare Wang a Pechino con un volo di prima classe. Ricapitolando, il capo della polizia di una grande città cinese si rifugia in un consolato americano, denunciando uno degli uomini più potenti del paese come un gangster e sua moglie come un'assassina. Il consolato viene circondato da forze armate cinesi inviate da Bo Xilai, rischiando di innescare una guerra tra le due più grandi superpotenze del mondo. Poi tutti si ritirano, Wang torna a Pechino e cala un assordante silenzio in cui il governo cinese fa la peggiore figuraccia della sua storia recente di fronte al mondo intero. A Pechino sono tutti con le mani nei capelli. La grande, imperdonabile colpa di Bo Xilai non è per le autorità centrali quella di essere corrotto o di avere coperto la moglie per l'omicidio di un importante uomo d'affari occidentali. Queste sono cose su cui, a questi livelli, si può anche passare sopra alle giuste condizioni. No, la grande colpa è aver fatto sì che questo scenario indecente, fatto di immoralità, corruzione, personalismi, miserie umane e arretratezza socioculturale, sia finito in faccia a tutto il mondo, proprio mentre la Cina sta disperatamente cercando di costruirsi una credibilità come paese civile e ordinato agli occhi dell'Occidente e del mondo intero. Tutto il castello di personaggi superiori, politici abilissimi e visionari, poliziotti incorruttibili ed eroi nazionali cade in un istante, sia di fronte all'opinione pubblica interna che a quella internazionale. È un disastro di immagine colossale, una vergogna e una macchia indelebile sulla bandiera rossa che richiederà decenni per diventare quantomeno sbiadita. A Pechino, nell'ombra del palazzo, mentre tutti si disperano e cercano soluzioni, solo un uomo è impassibile, e se il suo viso tradisse delle emozioni vi si potrebbe scorgere un impercettibile sorriso. Xi Jinping, che vede in quel disastro l'eliminazione del suo principale antagonista e una clamorosa opportunità per sbarazzarsi in un colpo solo, non soltanto di lui, ma di tutto l'establishment politico che lo ha sostenuto finora. È il suo biglietto di sola andata per la leadership suprema della Repubblica Popolare Cinese. Intanto, i funzionari di Chongqing non riescono a partorire niente di meglio di questa dichiarazione. Wang Lijun è gravemente indisposto a causa di un prolungato sovraccarico di lavoro e di un intenso stress mentale. Attualmente è stato autorizzato a sottoporsi a un trattamento medico di tipo vacanziero. La dichiarazione ovviamente diventa una barzelletta su internet e peggiora ancora di più la gravità dello scandalo e la diffusione della notizia ai quattro angoli del pianeta. Mentre la catena di eventi si svolgeva inesorabilmente, i censori del governo cinese hanno iniziato a bloccare parole chiave su internet come consolato degli Stati Uniti, asilo politico, governatore Bo, eccetera. Molte parole chiave sono state sbloccate e ribloccate a intermittenza. Wang Lijun è stato bloccato il 4 febbraio, ma è stato sbloccato 4 giorni dopo. I microblog sono stati inondati di riferimenti alla storia di Wang, senza alcuna interferenza significativa da parte dei censori. Le reazioni contrastanti delle autorità hanno portato a ipotizzare che il governo non fosse sicuro di come gestire gli eventi, o che stesse lasciando che la notizia si diffondesse deliberatamente per indebolire la base politica di Bo Xilai. Chi c'era dietro tutto questo? Non è difficile immaginare il sorriso, stavolta più evidente, di Xi Jinping. Con Bo Xilai, infatti, andava a fondo anche il modello Chongqing, quel modello fatto di apertura all'Occidente e ai mercati internazionali, di progresso e di miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e di riduzione delle disuguaglianze sociali, anche nelle zone rurali, di lotta alle triadi e di maggiore sicurezza nelle città, ma che di fatto bloccava la strada al progetto ben diverso e incentrato sui mercati interni di Xi Jinping. A qualcuno tornò in mente Lin Biao, l'alleato di Mao che ne sarebbe dovuto diventare il successore, che sparì misteriosamente nel 1971, accusato di aver organizzato un colpo di Stato contro Mao stesso e poi di aver tentato la fuga in Russia. Quello scandalo mise fine alla rivoluzione culturale e alla mitologia che circondava Mao Zedong. Questo invece distrusse la credibilità del modello tradizionalista, ma aperto all'Occidente e al progresso di Bo Xilai, che in quel momento era la forza politica e sociale emergente del paese. All'inizio di marzo 2012, il segretario generale del partito, Hu Jintao, denuncia Wang come traditore del Partito Comunista e della Nazione in un briefing interno trasmesso ai membri della conferenza consultiva politica del Partito Comunista. Il governo descrisse poi pubblicamente la decisione di Wang di rifugiarsi in un consolato americano come un grave incidente politico e sicuramente fu un fatto che cambiò profondamente le relazioni della Cina con gli Stati Uniti e l'Occidente in generale. Bo Xilai fu l'unico dei 25 membri del Politburo a non essere presente alla riunione di apertura del Congresso Nazionale del Popolo l'8 marzo. Il 15 marzo 2012 Bo viene sostituito come segretario del Partito Comunista di Chongqing in seguito ai commenti pubblici del premier Wen Jiabao sulla necessità che i funzionari di Chongqing riflettessero seriamente sull'incidente di Wang Lijun. Alla metà di marzo del 2012 corsero addirittura voci su un tentato colpo di Stato a Pechino, organizzato da Bo Xilai e Zhu Yongkang, un altro alto esponente del partito. Il governo cinese arrestò poi 6 persone e chiuse 16 siti web per aver diffuso voci sul colpo di Stato. Il 26 luglio 2012 Gu Kailai venne formalmente accusata dell'omicidio di Heywood sulla base di prove inconfutabili e sostanziali, secondo il procuratore. Il 9 agosto 2012, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, Gu ha ammesso durante un processo durato un solo giorno di essere responsabile dell'omicidio di Heywood. Lo aveva tirato al Lucky Hotel, che era particolarmente appartato, per un incontro da amanti, poi gli aveva dato del tè allungato con il whisky. Neil, che era astemio, era stato male e aveva vomitato, poi si era messo a letto semisvenuto. A quel punto Gu gli aveva versato del veleno per animali in bocca e gli aveva messo accanto delle pillole per far credere che fosse andato in overdose. Non fa specie che di fronte a un piano così maldestro, Wang avesse capito tutto in pochi istanti. Il 20 agosto 2012 Gu ricevette la pena di morte sospesa, che normalmente viene commutata in ergastolo dopo 2 anni, ma con la possibilità di essere rilasciata con la condizionale dopo aver scontato 9 anni di carcere. Zhang Zhaojun, un collaboratore della famiglia Bo, è stato condannato a 9 anni di carcere per il suo coinvolgimento nell'omicidio in seguito alla sua confessione. Quando i media pubblicarono le foto del processo, molti sostennero che l'imputata non era Gu Kailai, ma una sosia pagata per impersonarla e andare in prigione al posto suo. Persino il Financial Times assoldò degli esperti di riconoscimento facciale che con l'uso di un software dedussero che l'imputata non era Gu. D'altronde, il cosiddetto Ding Zui, la pratica di persone ricche che pagano altre persone per essere processate e punite al loro posto, non è certo una novità in Cina ed è ancora piuttosto diffuso. Il 10 aprile 2012 Bo Xilai venne sospeso dal Comitato Centrale e dal Politburo del Partito Comunista Cinese in attesa di indagini per gravi violazioni disciplinari. I suoi avversari politici e gli alti papaveri del Politburo, che avevano sempre detestato i suoi personalismi e il suo modo troppo diretto di comportarsi e di tenere sempre un alto profilo, mettendo in ombra il ruolo dei massimi leader del partito, avevano finalmente le armi per toglierlo di mezzo. Il 28 settembre 2012 il Politburo del Partito Comunista Cinese decise di espellerlo dal partito. La decisione venne ratificata dalla sessione plenaria del Comitato Centrale il 4 novembre. Le accuse furono di gravi violazioni disciplinari e di corruzione durante il suo mandato ad Alian, al Ministero del Commercio e a Chongqing, anche in relazione al caso della moglie Gu Kailai. Il 26 ottobre 2012 il Comitato Permanente dell'Undicesimo Congresso Nazionale del Popolo lo espulse come deputato dalla legislatura nazionale, rimuovendo il suo ultimo incarico pubblico e ponendo le basi per il suo processo. Quando venne espulso dal Partito Comunista, l'annuncio ufficiale menzionò che aveva avuto o mantenuto relazioni sessuali improprie con più donne. Si diffuse la voce che avesse avuto una relazione con Zhang Zihi, costringendo l'attrice ad ingenti spese legali nel tentativo di citare in giudizio le fonti della voce per diffamazione. Nel luglio 2013 le autorità giudiziarie cinesi hanno accusato Bo di abuso di potere e corruzione. Durante la preparazione del procedimento, Song Yanbiao, un importante sostenitore di sinistra di Bo, è stato arrestato dalla polizia dopo aver esortato la popolazione a protestare contro il processo. A partire dal 22 agosto 2013, la Corte Intermedia del Popolo di Jinan ha dato udienza al caso di Bo Xilai. Durante il processo, Bo ha ritrattato una serie di confessioni fatte durante le indagini, negando tutte le accuse contro di lui. Le udienze sono terminate il 26 agosto 2013. Il 22 settembre il tribunale lo ha dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa, tra cui l'aver accettato tangenti e l'abuso di potere, lo ha privato di tutti i suoi beni personali e lo ha condannato all'ergastolo. Intanto, il 15 novembre 2012, al termine del 18° congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping era stato eletto segretario generale del Partito Comunista Cinese. Nello stesso giorno venne nominato anche capo della Commissione Militare Centrale. L'ex sostenitore di Bo Xilai, Zhu Yongkang, ritiratosi nel 2012, nel 2013 è caduto nella rete anticorruzione di Xi Jinping, detenuto per indagini e infine condannato all'ergastolo. Inoltre, Zhu non ha potuto scegliere il successore alla sua carica a causa del suo ruolo nello scandalo di Bo Xilai. Il capo della Commissione Centrale per gli Affari Politici e Legali, di cui Su era a capo, non ha più avuto un seggio nel Comitato Permanente del Politburo dopo il 18° congresso del partito, perché il numero di seggi dell'organo è stato ridotto da 9 a 7. La campagna anticorruzione seguita al 18° congresso del partito è diventata la più grande del suo genere nella storia della Cina sotto il governo comunista. Xi Jinping stava facendo le grandi pulizie dopo il suo insediamento. Wang Lijun è stato condannato a 15 anni di carcere per diserzione, corruzione e abuso di potere. Il governo cinese sta ancora tentando di confiscare la villa di Can, oggetto della controversia tra Neil Eyud e Gu Kailai, una villa che porta su di sé un'incredibile responsabilità, quella di essere stata la prima tessera del domino a cadere nel più grande scandalo della Cina comunista e di averne completamente riforgiato il destino politico fino ai nostri giorni. Per quanto fosse bella, quella villa probabilmente non valeva la leadership di una nazione con un'economia da 20 trilioni di dollari. Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!